Ora voglio portarvi alla scrittura, siamo in Prima Timoteo, capitolo 5. Abbiamo concluso il versetto 1 e 2 prima delle ferie. E adesso inizieremo il versetto 3, che inizierà a parlare Paolo delle vedove che la Chiesa deve soccorrere. Sappiamo che ad Efeso ci sono diverse problematiche e Paolo in questo momento indirizzerà che cosa? Il problema delle vedove ad Efeso, una chiesa che sappiamo stava affrontando problematiche tra gli anziani, falsi insegnanti, donne che erano, si presentavano al culto o allo studio biblico in un modo, possiamo dire, inadeguato, anche, possiamo dire, ricchi che si affidavano molto alla loro le loro ricchezze, e Paolo sta cercando con la sua autorità apostolica di indirizzare tutti questi problemi. La Chiesa è la colonna e sostegno della verità, e Paolo sta istruendo Timoteo, sta dando indicazioni a Timoteo affinché la Chiesa si conformi al piano di Dio. Questo è ciò che Paolo sta facendo, e questo che vedremo questa mattina, vedremo dai versetto 3 al versetto 8, riguarda le vedove. Quando parliamo delle vedove, parliamo di un argomento che è poco conosciuto, possiamo dire. È un argomento che solitamente non si tratta nella Chiesa, ma è di grande importanza per noi, di grande importanza. Quello che leggiamo in questi versetti è necessario, perché cosa può fare questo per noi? Parlare delle vedove, oltre al fatto che abbiamo vedove nella nostra Chiesa, ma ci aiuta, ci istruisce, ci rafforza e ci indica se noi, come Chiesa, ci stiamo occupando delle nostre vedove in un modo biblico, ma allo stesso tempo ci indica se noi stiamo andando nella direzione corretta per un futuro, per altre vedove che possano essere nella nostra Chiesa. E ovviamente non ci stiamo augurando che nessun marito se ne vada dal Signore, se non che se ne vadano insieme, ma sappiamo che è la realtà. Uno potrebbe partire prima, l'altro potrebbe partire dopo, il desiderio sempre di partire insieme, ma queste cose capitano. Ed ecco che Paolo sta indirizzando questo problema. Le vedove e la Chiesa, quale vedove deve soccorrere? Questo lo vedremo, però intanto voglio sottolineare che cosa? Che nella scrittura, da Genesi a Apocalisse, possiamo dire, il tema delle vedove è qualcosa che è molto importante, è qualcosa che se noi leggiamo lo troviamo soprattutto nell'Antico Testamento, ma il Nuovo, che appoggia sull'Antico Testamento, prosegue l'insegnamento, il cuore di Dio per le vedove. Ad esempio, Esodo 22:22, quando Dio sta dando a Israele la legge, Esodo 22:22, il Signore dice: non affliggerete la vedova, non la affliggerete, dice, neanche l'orfano. E sappiamo che in Israele, attraverso ciò che Dio ci rivela, per Dio era molto importante gli orfani e anche le vedove. Deuteronomio 10:16, ancora Dio sta parlando della legge a suo popolo, Mosè sta chiamando la seconda generazione che è pronta ad entrare nella terra promessa, e dice: circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo, poiché il Signore, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali, non accetta regali, guardate il versetto 18, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Quindi questo è il cuore di Dio. Dio si prende cura in modo particolare degli orfani, dello straniero e delle vedove. Possiamo dire che queste erano persone in Israele che non erano in grado, per le loro proprie forze e anche in base al contesto, di possiamo dire, sostenersi loro stessi indipendentemente. Questo è molto importante. E poi Deuteronomio 27, quando Dio sta dicendo a Israele, Mosè sta ricordando Israele le maledizioni del patto, 27:15 Dio dice: maledetto il uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, perciò sta parlando di idolatria. Versetto 16: maledetto chi disprezza suo padre o sua madre. Versetto 18: maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino. Perciò Dio sta mostrando ciò che non piace a lui e che si aspetta del suo popolo, e che chi non farà questo sarà maledetto, al punto che, immaginate, qualcuno che fa smarrire un cieco è una cosa molto, possiamo dire, molto brutta. Però guardate il versetto 19. Sulla base di questi standard, lui dice: maledetto chi calpesta il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova. Perciò per Dio è molto importante le vedove nel suo popolo. Lui si prende cura, possiamo dire, in un modo personale. Salmo 68:5, Dio presenta la sua cura verso di loro come il loro protettore. Lui dice, il salmista: Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. Salmo 146:9, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Perciò Dio presenta questo a Israele. Per Israele era molto chiaro questo. Pensate alla gravità di ciò che Gesù dice ai farisei quando dice che loro si stavano approfittando delle vedove. Loro, invece di prendersi cura delle vedove e sostentare loro, al contrario, loro prendevano dalle vedove e li facevano diventare più poveri di quelli che già erano. Perciò Dio ha compassione per le vedove, e lui si aspetta questo dal suo popolo. Andate in Marco 12, versetto 41, perché quando parliamo di una vedova, il bisogno che ha e che il popolo di Dio deve supplire, Marco 12, versetto 41, leggiamo della vedova che sta dando l'offerta nel Tempio, e Gesù sta guardando da lontano e con i suoi discepoli accanto, versetto 41, e al versetto 42 dice: venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamate a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Quindi questo è il cuore di una vedova devota al Signore, ma che allo stesso tempo sottolinea che cosa? La sua condizione misera di non poter sostenersi, possiamo dire, lei stessa, al punto che sta dando tutto ciò che ha, due spiccioli. E quindi attraverso questo passo vediamo proprio una vedova nel Nuovo Testamento, o nel periodo in cui Gesù c'è e poi porterà il tutto al nuovo patto. Ma andate in un altro passo, Luca 7. Anche questo passo ci illustra la condizione di una vedova, la compassione di Dio, di Gesù Cristo, per una vedova. Luca 7, dal versetto 12, dice: quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, un figlio unico di sua madre che era vedova, e molta gente della città era con lei. E guardate il cuore del Signore: il Signore, vedutola, ebbe pietà di lei e gli disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara, i portatori si fermarono, ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare. E cosa fece Gesù? Lo restituì a sua madre. Perciò questo è il cuore di Dio verso le vedove, al punto che la situazione in Luca 7 è di una madre che perde l'unica persona che poteva sostentare, che poteva provvedere per lei. Muore, e Gesù vede questo e che cosa fa? Ha compassione. Pensate anche a Gesù e sua madre, Giovanni 19, 26. Gesù è appeso alla croce, ci sono diverse donne davanti e Gesù vede a Giovanni e gli dice: donna, dice a sua madre: donna, ecco tuo figlio, facendo riferimento a Giovanni. E poi a Giovanni gli dice: ecco tua madre. Quindi questo sta sottolineando quello che stiamo dicendo, che è una vedova che era, possiamo dire, non poteva sostenersi da sola, ci doveva essere un figlio, qualcuno della sua famiglia che sostenesse lei direttamente. E nel caso di Gesù, lui sta, possiamo dire, adempiendo perfettamente il suo ruolo come figlio, sta affidando sua madre, che non aveva Giuseppe, suo marito, lui come primogenito se ne sta andando via, e sta affidando sua madre a Giovanni. E quindi quello che stiamo sottolineando che cosa? È che le vedove hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di sostegno. E Dio ha allo stesso tempo una compassione speciale, una cura speciale per proteggere, per provvedere alle vedove. Lo abbiamo visto, Antico Testamento presenta questo, Nuovo Testamento, Cristo dice questo, poi anche Atti 6 c'è il problema nella prima chiesa. Il problema nasce perché le vedove dei giudei che erano fuori la terra promessa avevano bisogno di sostento, di sostenimento, di cibo, possiamo dire, di risorse. E lì la Chiesa si preoccupa per le sue vedove. E al capitolo 5 di Timoteo, di Prima Timoteo, noi ci troviamo, sulla base di tutto ciò che abbiamo visto, che Paolo prende a cuore o prende in mano la situazione ad Efeso, e lui vuole che la Chiesa si conformi al volere di Dio. Efeso si deve conformare al volere di Dio, noi ci dobbiamo conformare al volere di Dio, e in questo caso il nostro cuore viene misurato su che cosa? Sulle nostre vedove, come la Chiesa si prende cura delle sue vedove. Vogliamo leggere il passo insieme per poi approfondirlo. Prima Timoteo 5, versetti da 3 a 16. Onora le vedove che sono veramente vedove. Ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il controcambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina, perché siano irreprensibili. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore di un incredulo. La vedova si è iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 70 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona, ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli per chi hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti, già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia gravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Queste sono le istruzioni riguardo alle vedove, e in modo particolare le vedove che la Chiesa deve soccorrere o assistere. Questo è il punto del passo. Paolo sta, possiamo dire, ristrutturando la Chiesa e vuole che la Chiesa si tenga in considerazione ogni vedova che è presente nel corpo, ma nell'impegno di sostenere in modo particolare delle vedove c'è un gruppo speciale all'interno delle vedove, E Paolo vuole raffinare il pensiero della Chiesa affinché possa identificare quali sono le vedove che deve soccorrere la Chiesa o assistere e quali sono le vedove che devono, possiamo considerare altri parametri per essere sostenute. E nel passo, se noi volessimo dividerlo, o seguendo ciò che Paolo dice, dal versetto 3 a 8 noi abbiamo le vedove che deve sostenere la Chiesa, sono quelli che sono veramente sole, che sono rimaste sole. E in secondo luogo, versetto 9 a 16, le vedove che deve sostenere la Chiesa sono le vedove che sono veramente pie, veramente pie. Possiamo dire che nel passo abbiamo due aspetti che stabiliscono che cosa? Quali sono le vedove che la Chiesa deve soccorrere? E come li possiamo identificare? Vedendo se sono veramente sole, se sono rimaste da sole, non c'è nessuna risorsa che li possa aiutare, umana, e vedere se sono veramente pie. Questo è ciò che Paolo sta dicendo a Timoteo. E non solo, perché nel passo ci sono tante cose che noi approfondiremo, ma questo è il centro del punto, il punto del passo, il centro di quello che Paolo sta dicendo. E quello che voglio che vediate è che il problema ad Efeso era, versetto 16, che cosa? Che la Chiesa stava essendo aggravata perché stava soccorrendo, possiamo dire, vedove che non dovevano essere soccorse. Tra queste vedove che erano soccorse, c'erano forse questi più giovani, versetto 11, e poi anche vedove che potevano essere sostenute dai propri familiari. Quindi la Chiesa stava essendo appesantita dal doversi sostenere tutte queste vedove. E Paolo vuole che siano precisi e che possano applicare sana teologia, sana verità, affinché le vedove non solo ricevano il loro sostento, ma allo stesso tempo possano camminare in un modo integro al Signore. E guardate il versetto 3. Quando Paolo parla a Timoteo, dice che devono valutare che sono veramente sole, sono rimaste veramente sole queste vedove per ricevere sostentamento dalla Chiesa. Lui dice inizialmente: onora le vedove che sono veramente vedove. Onora le vedove che sono veramente vedove. La parola onorare qua è importante perché sappiamo che riguarda il rispetto, riguarda anche l'apprezzamento verso una vedova. Questo è qualcosa che non deve mai mancare. Ma allo stesso tempo c'è un altro aspetto dell'onore che il passo sta trattando e riguarda il sostegno finanziario. Quindi quando noi stiamo parlando di soccorrere una vedova, stiamo parlando che la Chiesa si impegna nei confronti di una vedova per sostenerla economicamente. E perché diciamo economicamente? Esodo 20:12, nei 10 comandamenti, il Signore dice: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. Qua c'è la parola onore, onora tuo padre e tua madre. E poi Matteo 15:6 c'è il momento in cui Gesù sta parlando con i farisei e gli scribi, e al versetto 1 i farisei e gli scribi vengono da Gesù e gli dicono: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? E dice, dicono: poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose, versetto 3, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite, guardate, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Questo che stiamo mostrando che cosa è? Che l'onorare aveva l'aspetto economico. I giudei avevano capito che per onorare i suoi genitori significava anche che cosa? Sostenerli economicamente. Infatti Gesù alla fine del versetto 6, parlando di questo aspetto, dice che i farisei e gli scribi, nel non dare questo sostegno ai suoi genitori, avevano annullato la parola di Dio. Perciò il punto di Paolo è questo: onora le vedove che sono veramente vedove. Cioè, assisti le vedove in un modo economico a quelle che sono veramente vedove. E l'onora è un imperativo che Paolo sta dicendo a Timoteo. Timoteo deve fare questo. Deve sì dare rispetto, apprezzare le vedove, ma anche deve portare la Chiesa a identificare queste vedove e a sostenerli finanziariamente, a dargli il loro bisogno per vivere in questa terra. Paolo dirà qualcosa di simile riguardo agli anziani, versetto 17 di 1 Timoteo 5, dicendo che gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. E questo per noi lo sappiamo, la Chiesa dovrebbe sostenere il suo pastore o gli anziani che insegnano. Doppio onore, ma quello che Paolo sta presentando è qualcosa di nuovo, possiamo dire, per noi, che una vedova dovrebbe essere sostenuta se ha, possiamo dire, i requisiti che Paolo presenta. E Paolo dice: onora chi? Le vedove che sono veramente vedove. Noi potremmo pensare: è una vedova, è vedova perché perde suo marito. Perché Paolo aggiunge le vedove che sono veramente vedove? Il punto è che Paolo vuole intendere: la parola per vedova proviene da una radice che significa abbandonata. Quindi Paolo sta dicendo: onora le vedove che sono veramente abbandonate. Queste sono le donne per cui la Chiesa si deve prendere cura. Abbiamo pensato a tutto ciò che abbiamo visto nell'Antico Testamento, a ciò che Gesù mostra nel Nuovo Testamento. Vedove che sono abbandonate, che sono rimaste abbandonate perché non c'è nessuno o qualcuno che possa provvedere per loro. E come lo vediamo questo? Guardate il versetto 5. La vedova che è veramente tale è sola al mondo. Il fatto che sia sola al mondo significa che non c'è nessuno accanto a lei, non c'è un figlio, non c'è un nipote. Questa vedova deve essere curata, sostenuta, protetta da chi? Dalla Chiesa stessa. Dalla Chiesa stessa. E quindi Paolo dice che si devono onorare le vedove. Il Signore dice che noi dobbiamo onorare le nostre vedove, che sono veramente vedove. E nel fare questa distinzione, possiamo dire che ci sono tre tipi diversi di vedove, secondo il passo. La vedova che è veramente vedova, questa che stiamo sottolineando, che è veramente abbandonata. C'è la vedova, versetto 4, che ha figli o nipoti. Poi c'è, versetto 11, la vedova che è giovane. E possiamo dire che la vedova di cui la Chiesa deve sostenere, versetto 9, è quella che deve essere inserita nel registro della Chiesa, possiamo dire, e che deve avere più di 60 anni. Prima avevo letto 70, ma è 60 anni. Ma perché 60 anni? Paolo sta facendo riferimento a che in quel tempo, molto simile al nostro tempo, i 60 anni era l'età della pensione, era anche l'età dove una donna avrebbe potuto, non avrebbe più potuto cercare lavoro per la società in cui viveva, e che sarebbe rimasta anche senza alcun sostegno. Quindi già per una vedova era difficile trovare lavoro, figuriamoci a un'età più avanzata. E quindi 60 anni è qualcosa che Paolo stabilisce affinché siano incluse le vedove in questa lista e possano ricevere questo sostegno. E possiamo pensare anche prima dei 60 anni, la situazione per una vedova poteva essere diversa. Quindi Paolo sta chiamando a Timoteo a discernere, a poter capire ogni situazione. Questo non significa che una vedova che non aveva 60 anni e che era anche sola non poteva ricevere un aiuto della Chiesa. senza dubbio. Ma il punto è affinché riceva un sostegno continuo, possiamo dire che dipende la Chiesa proprio dalla Chiesa, la Chiesa si impegna, questo ci sono determinate cose che la Scrittura ci presenta. E quello che sta presentando Paolo è questo: distinzioni tra le vedove, affinché la Chiesa possa stabilire come corpo locale su chi si deve prendere l'impegno di sostenere regolarmente. Regolarmente. Possiamo anche pensare che ci sono delle eccezioni, se una vedova è veramente vedova, sola, non c'è nessuno, abbandonata, non può lavorare, non c'è più niente, ma suo marito le ha lasciato una grande eredità. Lei avrà tutto il necessario. O possiamo pensare ai nostri tempi, che forse ci sono delle pensioni che una vedova può ricevere. Ma ricevere una pensione non significa che possa ricevere tutto il necessario. Forse c'è una percentuale che non può ricevere e che è la Chiesa che deve supplire. Il punto è, la Chiesa deve avere a cuore di sostenere una vedova che non ha nessuno nel mondo, che è abbandonata e non può provvedere per sé stessa. Perché? Perché se una vedova, versetto 4, ha figli o nipoti, sono loro che devono prendersi cura. Ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi. Imparino essi per primi che cosa? A fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il controcambio ai loro genitori. Quindi la vedova che ha figli si trova in un'altra situazione. E questo è ciò che Paolo sta dicendo a Timoteo, affinché la Chiesa non venga appesantita nel sostenere ogni vedova, ma che chi ha un familiare possa essere sostenuta attraverso questo familiare. E ci sono tre comandi nel passo, versetto 3 a 8. Il primo è onorare le vedove, il secondo è imparare a fare il loro dovere verso la propria famiglia, a rendere il controcambio, e il terzo imperativo è ordina queste cose perché siano irreprensibili. Perciò noi siamo chiamati a onorare le nostre vedove che sono sole, non hanno nessuno a sostenere finanziariamente. Noi siamo anche chiamati a imparare, se ci trovassimo nella posizione del versetto 4, che ci sono nel nostro, forse una madre, forse una nonna, che sono sole, che non possono provvedere per loro stessi, non è la Chiesa che si deve occupare, ma è la famiglia stessa. E dice imparino, non sta dicendo che sarà qualcosa di naturale in noi stessi. Devono imparare, possiamo dire, devono dirigere la mente verso di loro, devono abituarsi a prendersi cura, devono sperimentare, devono capire, devono ricevere istruzioni da parte di Dio, devono indagare, devono osservare per prendersi cura di una vedova. E quello che uno deve imparare nel caso di assistere la madre che è rimasta vedova o la nonna che è rimasta vedova è a che cosa? A fare il proprio dovere verso la propria famiglia e a rendere il controcambio o il restituire totalmente i loro genitori. Questo non significa che necessariamente la vedova deve andare a vivere nella casa di chi la deve sostenere, perché può essere sufficiente. Quindi ci sono dei parametri che aiutano a capire in che modo uno deve provvedere a queste vedove. Però sappiamo, quando uno è sposato, uno potrebbe sostenere sua madre, sua nonna, ma essendo una sola carne, forse uno dovrebbe sostenere la suocera. La suocera o la nonna acquisita. E quindi in questo caso possiamo dire è molto pratico ciò che stiamo vedendo. Perché? Perché tutto questo impegno, questo sforzo che possiamo dire viene provvidenzialmente, perché nessuno decide quando un partner muore e rimane una vedova, perciò Dio provvidenzialmente suscita questa situazione, e se ha figli o nipoti vicini sono loro che si devono prendere cura, forse economicamente se c'è bisogno, forse con l'alloggio, come sia, prendersi cura. ma con questa verità, la fine del versetto 4, sapendo che questo è gradito davanti a Dio. Tutto questo è uno sforzo, ma sarà buono e gradito al Signore. Perché ovviamente sappiamo, noi davanti a una situazione così possiamo vedere tutte le difficoltà che può succedere quando una persona rimane vedova e non ha nessuno se non i propri familiari. Ma pensate a questo, questo è il prendersi cura in questo modo, è gradito davanti a Dio. Perché? Perché noi stiamo rendendo il controcambio di quello che abbiamo ricevuto. Da piccoli, a nostra madre, a nostra nonna si è preso cura di noi, andando avanti siamo noi che ci prendiamo cura di loro. E pensate, questo è gradito davanti a Dio, perché è il cuore di Dio, è il cuore di Dio. Noi dobbiamo imparare, ma dobbiamo fare quello che sarà gradito davanti a Dio. Infatti nell'applicare questa verità a noi, Giovanni 8:29 dice che Gesù faceva tutte le cose che piacevano al Padre, e una situazione del genere, che ovviamente può essere triste per il fatto del lutto nei confronti di una vedova, può essere difficile a livello pratico il sostegno di una vedova, forse per mancanza di risorse, forse per altre situazioni, ma tutto questo è uno sforzo che ci deve portare a imparare, crescere, affinché noi facciamo che cosa? Ciò che è gradito davanti a Dio. Davanti a Dio. Hai mai visto la prospettiva del sostenere una vedova, forse nella tua famiglia, sulla base di questa luce che presenta la Scrittura? Perché solitamente vediamo lo sforzo. Pensiamo, io ce l'ho in mente, una coppia che conoscevo, che conosco, che conosciamo, che aveva la suocera di questa persona che io conosco a casa sua, l'ha tenuta per tanti anni, ed è portare una persona a casa propria dove è un altro peccatore che vive insieme a altri peccatori, e c'è uno sforzo. Ma ecco dove la consolazione, la nostra forza, qual è? Che stiamo assistendo a una persona che si è presa cura di noi, ma allo stesso tempo sapere che questo è gradito davanti a Dio. Ciò che Dio vuole è proprio questo. Perché questa è una vedova che ha bisogno di essere sostenuta. E versetto 5, guardate il versetto 5, ci mostra chiaramente il cuore della donna credente che è rimasta vedova, che non ha alcuna risorsa e per la quale la Chiesa si deve dare. La vedova per la quale la Chiesa si deve dare è quella che è veramente tale e sola al mondo e che ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Altri verità che ci aiutano a, possiamo dire, a discernere qual è la vedova che deve essere sostenuta dalla Chiesa. Questa è una vedova che ha posto e persevera, ha posto la sua speranza in Dio. Persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Possiamo dire lei si affida completamente al Signore e lei persevera in quella intima comunione tra lei e il Signore. Possiamo dire la unica sua speranza di sopravvivenza qual è? È il Signore. Si affida a quel Dio che ama e vuole provvedere per lei. Possiamo dire, non hanno possibilità per provvedere per loro, ma Dio si preoccupa di loro. E Dio provvederà per loro. Come? Attraverso la Chiesa, attraverso di noi. La vedova deve essere onorata dalla Chiesa, perché si trova in una determinata condizione e fa le cose che piacciono al Signore. Si affida completamente a Lui. Non si abbandona ai piaceri, versetto 6, perché Paolo dirà che quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Questo è possibile che stia sottolineando un problema all'interno della chiesa di Efeso, che tante donne cosa facevano? Che erano vedove, forse anche non avevano da procurare per loro stessi, ma invece di vivere secondo un cuore che ricerca il Signore, si abbandonavano ai loro piaceri, perché avevano il sostegno, perché potevano vivere tranquillamente, erano spensierate, e invece di vivere per la Chiesa, per i credenti, cosa facevano? Vivevano per loro stessi. Infatti Paolo parlerà di questo quando parlerà delle vedove giovani, che il rischio è che se loro ricevevano questo sostegno, cosa era il rischio? Che non avevano bisogno di impegnarsi per procurare per loro stessi, e quindi avrebbero avuto tempo, sarebbero avuto il tempo per essere pigri, per entrare in pettegolezze e scivolare nel peccato. E Paolo vuole proteggere quello. Ma in questo caso, quella che si abbandona ai piaceri, versetto 6, anche se ha i requisiti di essere sola, possiamo dire, non si sta dando al Signore. Ecco un momento in cui la Chiesa deve curare quella vedova, affinché possa abbandonare i suoi peccati e tornare con il Signore. Quindi, attraverso il versetto 6, possiamo vedere chi la Chiesa non deve soccorrere. Non deve soccorrere. Ed è importante questo. Perché? Perché Paolo dirà, anche queste cose ordina. Ordina perché siano irreprensibili. E non sta parlando solo, possiamo dire, alle vedove, che forse potevano pensare che potevano ricevere un sostegno da parte della Chiesa. Ma sta parlando a coloro che ti ascolteranno, Timoteo, ordina queste cose affinché la Chiesa sia irreprensibile nei confronti delle vedove che il Signore tiene tanto a cuore. Possiamo dire, noi siamo implicati nella vita delle vedove. Noi dobbiamo rispondere in base alle situazioni. E Paolo finisce dicendo, se uno non provvede ai suoi, in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Quindi la Chiesa deve sostenere le sue vedove che sono abbandonate, che non hanno nulla per provvedere a loro stessi, ma allo stesso tempo, se qualcuno ha una vedova a casa propria, deve provvedere, perché altrimenti avrebbe rinnegato la fede ed è peggio di un incredulo. Questo parla molto del contesto di Efeso. E il fatto che molti, possiamo dire, non prendevano la responsabilità di sostenere le vedove che erano vicine a loro, non era una questione di irresponsabilità soltanto, ma riguardava anche un aspetto di cuore. Al punto che, pensiamo, un non credente, naturalmente adempierebbe la legge di Dio nel modo in cui si prenderebbe cura di una vedova. Ma nella chiesa di Efeso questo non succedeva. Quindi Paolo dice questo, che se uno non provvede ai suoi, in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede. Ed è peggio di un incredulo. Noi dobbiamo prenderci cura delle vedove. Noi non dobbiamo scappare, possiamo dire, alle nostre proprie responsabilità. E pensando al versetto 8, uno studioso cita, una violazione così grossolana dell'insegnamento del cristianesimo è una negazione pratica di quella fede. Non ci può essere separazione tra fede vitale e condotta personale. Una fede viva porterà a una condotta cristiana. Perciò l'esortazione di Paolo in questo caso è alla Chiesa, a che veda le vedove, a che si prenda cura delle vedove, sappia discernere in base alle determinate situazioni che lui sta presentando, quale deve essere sostenuta dalla Chiesa. E questo sarà un bellissimo mistero per la Chiesa, perché sta sostenendo una vedova che ripone la sua fiducia nel Signore, che dipende da ciò che il Signore può provvedere a lei. E possiamo dire che Dio provvede come? Attraverso il suo popolo, che è la Chiesa. Quindi il primo punto è, le vedove che sono veramente sole e abbandonate sono quelli che la Chiesa deve sostenere. Settimana prossima vedremo che oltre a questo La Chiesa deve sostenere quelli che sono sole e abbandonate, ma anche quelle donne che sono pie. Che sono pie. Che la loro vita manifesta una pietà. Che la loro vita mostra quanto amano il Signore. E questo sarà il secondo principio che Paolo dà a Timoteo, affinché la Chiesa possa discernere e possa agire correttamente nei confronti delle vedove. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti per la tua parola, per comprendere riguardo a, Signore, situazioni che possono succedere all'interno del corpo e che succedono e che, Signore, noi siamo responsabili. Signore, abbiamo diverse persone, vedove, che hanno perso il loro marito e che, Signore, sono così preziose ai tuoi occhi. Signore, noi ti ringraziamo per la loro fedeltà, ti ringraziamo per il modo in cui tu li sostieni e ti ringraziamo anche per l'insegnamento della parola, perché ci aiuta a comprendere in che modo reagire, in che modo agire precisamente secondo la tua volontà. E perciò ti ringraziamo, Padre, per la tua parola così precisa e anche per, Signore, come tu ci istruisci attraverso lo Spirito Santo a capire principi e verità che possiamo vivere e applicare. Ti ringraziamo, Padre, per la nostra Chiesa e per il nostro corpo in Cristo. Amen. Amen.